1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Torniamo in diretta, giustamente come ogni domenica mattina a quest'ora è l'ora della rassegna stampa. Io sono sempre Carlo Centemeri e siamo sempre sulle frequenze di Radio Pop, e oggi a portarci a spasso per le prime pagine e non solo dei giornali c'è sempre l'ottima Francesca Coin. Ciao Francesca, benvenuta.
Buongiorno e buongiorno a tutte e tutti e benvenuti alla rassegna stampa della domenica mattina su Radio Popolare. Le prime pagine di oggi aprono in buona parte sulla decisione di richiudere lo stretto di Hormuz e buona rilevanza anche la manifestazione di ieri a Milano, su cui leggeremo alcuni approfondimenti. Ma comincio dalle prime pagine. Partendo dal Corriere della Sera, che appunto apre sull'Iran, l'Iran richiude lo stretto, è il titolo di taglio alto. I due editoriali sono affidati a Paolo Mieli e a Mario Monti. Paolo Mieli fa una riflessione su quanto accaduto alla Camera dei Deputati martedì 14 aprile, si discuteva, scrive, delle dure parole di Donald Trump nei confronti di Giorgia Meloni e Elie Schlein ha preso parola per esprimere solidarietà alla Presidente del Consiglio. Quindi il suo approfondimento, il suo editoriale è sulle due leader e su questa apparente presa di parola solidale di Schlein. Il secondo editoriale è di Mario Monti, invece, come si può ripartire dopo Trump, quindi una riflessione su le relazioni appunto tra l'Italia e l'amministrazione statunitense. Leggeremo sempre dal Corriere invece un articolo di Lorenzo Cremonesi per fare il punto su quanto sta avvenendo allo stretto di Hormuz, ma prima di andare agli approfondimenti continuiamo con le prime pagine e veniamo a Repubblica. Hormuz è di nuovo crisi, questo il titolo in prima pagina. L'Iran richiude lo stretto, stop ai colloqui, gli USA vogliono troppo, spari sulle navi, alcune passano, Trump convoca la Situation Room, no ai ricatti. E tregua violata in Libano, ucciso un soldato francese. L'editoriale in questo caso è affidato a Ezio Mauro, che si sofferma, dice, sul trauma geopolitico che stiamo vivendo, e qui andremo a leggere, se riusciamo, un approfondimento che ha solo Repubblica sull'allarme per il turismo, quindi sulle ricadute economiche dello scenario geopolitico sull'economia italiana. Vengo alla prima pagina del Manifesto, invece, che ospita una foto del ministro dell'Interno Piantedosi in Senato con le mani nei capelli, potremmo dire. Il titolo è Vizio di forma e il tema è approfondito dal Manifesto della Stampa e parla appunto del baco nel decreto sicurezza, che appunto andremo a vedere e che porta insomma alla luce una posizione scomoda degli avvocati che criticano, mettono insomma di una norma voluta dal Viminale segnalata ieri dal Manifesto. Su questo ci soffermeremo poi, appunto, prendendo le notizie sia dal Manifesto che dalla Stampa. Segnalo solo anche qui gli editoriali, Alberto Negri, le mosse della disperazione, quindi vi leggo l'attacco dell'editoriale. cosa c'è in fondo allo stretto di Hormuz, il prezzo non solo del barile di petrolio, ma della follia di due leader, Trump e Netanyahu, che non si rendono più conto delle proprie azioni e si dibattono nel caos che hanno provocato senza sapere come uscirne. L'altro editoriale affidato a Guido Moltedo è su Papa Leone, e quindi la diatriba, il botta risposta appunto con l'amministrazione Trump, e anche qui molto spazio viene dato allo stretto di Hormuz. Vengo alla Stampa, anche qui l'Iran chiude Hormuz, gli USA basta ricatti. C'è un approfondimento invece di Domenico Quirico sul labirinto di Beirut tra truppe e milizie, un articolo di taglio basso di Valentina Petrini sul suicidio assistito, anche questo è un tema che viene approfondito principalmente dalla Stampa. L'editoriale di Andrea Malagutti si sofferma sul conflitto Leone-Trump. Inizia così: ha ragione Papa Leone, il mondo è distrutto da una manciata di tiranni, i nomi vengono facilmente in mente, miliardi di dollari per uccidere e non ci sono risorse per curare ed educare. Il manifesto perfetto per un fronte internazionale progressista e Dio volesse sfacciatamente buonista, che fatica a prendere corpo nonostante il risveglio lento ma indiscutibile di una nuova Europa. Qui segnalo tre approfondimenti sempre dalla Stampa. Un'intervista a Prodi: il mio Ulivo risvegliò un popolo, la sinistra non speri nei guai di Giorgia, e poi il reportage invece sulla piazza di Milano, flop di Salvini. Passo a Domani, anche qui il taglio principale alto è su Hormuz chiuso, spari in Libano, in Medio Oriente, il Medio Oriente è senza tregua. Segnalo un editoriale invece di Marco da Milano, di qua e di là Meloni balla il suo valzer, e anche qui molta attenzione al flop di Salvini. Flop mi sembra che sia la parola più utilizzata nelle diverse testate per descrivere appunto la manifestazione di ieri. Il Fatto Quotidiano invece titola su Giorgetti e Meloni: non siamo fortunati, Meloni rovinata da Trump, ultima manovra senza soldi. Quindi l'attenzione della prima pagina del Fatto Quotidiano è sulle ricadute economiche per il governo Meloni di quanto sta avvenendo nello stretto di Hormuz. Labirinto stretto invece il titolo di Avvenire: dopo il blocco USA l'Iran chiude di nuovo Hormuz, ma Trump vede l'accordo vicino. In Libano ucciso un casco blu francese, accuse ad Hezbollah e tregua di nuovo in bilico. Vado rapidamente ai giornali della destra, che titolano in maniera interessante, perché La Verità, il giornale diretto da Maurizio Del Pietro, titola: non regaliamo il prossimo governo a Schlein, Conte e Renzi, il centrodestra litiga e così si fa male. L'incipit del fondo dell'editoriale di Del Pietro dice così: dopo la batosta del referendum sulla giustizia, il centrodestra avrebbe bisogno di mostrarsi unito per prepararsi il meglio possibile alle elezioni del 27. Invece, a quanto pare, i partiti che compongono la coalizione fanno di tutto per dare la sensazione di correre ciascuno per proprio conto, eppure di dover sistemare nuove e passate rivalità. Nervosismo anche sul giornale per la situazione della destra. Segnalo qui l'editoriale di Vittorio Feltri: a Milano sotto il Duomo Matteo Salvini ha chiamato a raccolta la sua gente, e già questo in un paese normale basterebbe, e invece no. Vengo rapidamente a Il Sole 24 Ore, che, da cui segnalo un'attenzione allo shock globale e alle ricadute delle tensioni geopolitiche non solo sull'energia ma nei fertilizzanti, e poi mi auguro che avremo il tempo di leggere almeno qualcosa dalla lettura, che oggi ha un numero speciale, supplemento del Corriere della Sera, che ha un numero speciale in celebrazione dei 150 anni appunto del Corriere. Ma cominciamo con gli approfondimenti, e cominciamo proprio dal Corriere, dove c'è un pezzo di Lorenzo Cremonesi a pagina 3 che fa un po' il punto di quello che sta accadendo nella guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran, soprattutto nello stretto di Hormuz. Ve ne leggo alcune parti perché è una fotografia utile del momento presente. Barchini armati, superveloci, droni, mine marine, razzi e missili a corto raggio sono le armi che l'Iran è pronto a utilizzare subito per imporre il suo controllo militare su Hormuz. Nel suo punto più stretto, circa 35 chilometri separano le coste iraniane da quelle dell'Oman. Non servono armamenti sofisticati, sono sufficienti determinazione a colpire e la capacità di rendere ben chiare le proprie intenzioni, a paralizzare le petroliere e qualsiasi nave da trasporto. Nessuna compagnia assicurativa o società navale è disposta a mettere a rischio i propri capitali. A Teheran basta anche soltanto minacciare o danneggiare leggermente un battello per imporre il proprio diktat su questa vitale via d'acqua da cui transita un quinto del petrolio mondiale. Persino le navi di pattuglia americane, pur con i loro sistemi di difesa e attacco super sofisticati, evitano di incrociare da vicino a Hormuz. Queste ultime ore, caratterizzate dal rilancio dello stato di crisi e persino dal rischio della ripresa del conflitto con Teheran, che torna a chiudere Hormuz in risposta al blocco imposto da Washington, ripropongono gli effetti perniciosi di lungo periodo dell'aggressione israelo-americana contro la teocrazia degli Ayatollah. Prima dell'attacco del 28 febbraio, la questione Hormuz non era all'ordine del giorno, l'attenzione era concentrata sul programma nucleare e il sistema missilistico iraniano, ma oggi Teheran, sebbene indebolita militarmente, si ritrova più forte e rilevante di prima sulla scena internazionale, con la capacità di ricattare l'economia mondiale. Il nuovo blocco riporta in auge le condizioni già avanzate dagli italiani nelle settimane calde della guerra, prima del cessate il fuoco seguito ai colloqui in Pakistan. Prima di tutto la questione dei dazi. Le navi in transito devono pagare una tassa per la sicurezza e la protezione ambientale, ha annunciato ieri il Consiglio Superiore per la Sicurezza Nazionale. In passato si era parlato di tasse che potevano arrivare anche a 2 milioni di dollari. Il capo dello stesso consiglio ha aggiunto che le navi con regolare autorizzazione al transito dovranno seguire le rotte già indicate il mese scorso. L'Iran esige che si navighi nelle proprie acque e dunque non nel corridoio parallelo più vicino alle coste dell'Oman. Le motivazioni sono ovvie. Teheran rafforza la propria sovranità su Hormuz, ne fa suo monopolio. Le regole del passaggio non sono determinate dall'Iran, non da annunci postati sui social, aggiunge il capo del consiglio in aperta polemica con i messaggi di Trump. Fa da corollario la puntualizzazione per cui non possono transitare le unità militari di nazioni ostili. Per chiunque cerchi di violare il blocco vale l'avvertimento diffuso ieri dal leader supremo: la valorosa marina iraniana è pronta a inferire nuove amare sconfitte ai nostri nemici. Le armi navali più insidiose a disposizione delle guardie della rivoluzione c'è quella che in gergo è chiamata la flotta delle zanzare, centinaia di barchini in grado di raggiungere i 100 nodi di velocità, letteralmente volano sull'acqua, sono armati di mitragliatrici pesanti e siluri, volendone possono anche trasformarsi in kamikaze. Americani e israeliani hanno danneggiato o affondato gran parte della flotta convenzionale iraniana. Ma non i barchini, che sono ormeggiati in grotte e cavità lungo la costa e dispongono ancora di almeno 10 basi di appoggio. La guerra in Ucraina dimostra gli effetti bellici devastanti di decine di droni coordinati all'attacco delle postazioni nemiche. I droni marini ucraini hanno battuto la flotta russa nel Mar Nero. Gli iraniani a Hormuz dispongono ancora di parecchie carte da giocare. Utile questa fotografia, questa sintesi di Lorenzo Cremonesi dal Corriere della Sera. Vi segnalo ancora brevemente due pezzi. La prima a pagina 4 di Matteo Persivale fa un po' il punto sulla situazione del consenso di Donald Trump. Tra guerra e carovita, Donald è alle strette, si rifugia in Arizona, è il titolo. È un po' ironico questo pezzo che inizia così: non ho tempo di essere depresso, ho troppo da fare, ha detto Trump ieri mentre firmava in diretta TV un nuovo ordine esecutivo. Iran, l'economia, che nonostante il segretario al tesoro sostenga che sia avviata a una crescita del 3,5%, preoccupa i mercati. Il carovita? No, gli allucinogeni. Trump ha organizzato ieri mattina una cerimonia di più di un'ora per pubblicizzare la decisione di accelerare la ricerca sul possibile uso di sostanze psichedeliche come trattamento per la salute mentale. Continua questo approfondimento sulla conferenza stampa di ieri di Trump, e il tono appunto è quello tra l'ironico e il preoccupato, sostiene Persivale, che per evitare appunto di fare fronte alle difficoltà, come fa sempre quando è in difficoltà, scrive nell'articolo, la butta in caciara, un discorso torrenziale di quasi un'ora, leggendo poco, improvvisando molto, per dare di fatto il via alla campagna elettorale per le elezioni di novembre, che rinnoveranno tutta la Camera e i rappresentanti dei rappresentanti e un terzo del Senato. I repubblicani rischiano concretamente di perdere la già piccola maggioranza che hanno ora alla Camera, e la soluzione di Trump è lo show. Sempre su Trump vi leggo la conclusione di un'intervista di Anna Momigliano al politologo Kupchan, sempre su Trump e sulla questione, sull'accordo con l'Iran. Il pezzo titola così: il tycoon ha fretta di chiudere un accordo, l'Iran lo sa e per questo si sente forte. Ma la parte interessante è la sintesi del politologo, che dice: ci sono due opzioni, per lui andrà male o molto male. Vi leggo la sua risposta che chiude l'intervista. Le opzioni sono due. Per lui può andare a finire molto male o solo un po' male. Se non ottiene un accordo, si andrà in una recessione globale. Se ne ottiene uno, canterà vittoria, ma in misura variabile a seconda delle condizioni che ci saranno, difficilmente proietterà un'immagine da vincitore. Molto brevemente vi segnalo, sempre dal Corriere della Sera, che a pagina 6 c'è un approfondimento di Giusy Fasano sulle relazioni tra Trump e Netanyahu. Il titolo dice: ora l'alleanza è messa alla prova. E vi leggo qualche riga. L'amico presidente Trump, il barometro dei due grandi amici, come si sono definiti l'un l'altro più volte in questi tempi, segna maltempo. Bibi non ha gradito il posto del presidente americano, che pare senza nemmeno la gentilezza di avvisarlo ha scritto su Truth che Israele non bombarderà più il Libano perché gli Stati Uniti glielo vietano, maiuscolo, ora basta. E superato lo shock della prima ora, Netanyahu ha chiesto chiarimenti alla Casa Bianca, ma a giudicare dalle dichiarazioni successive quei chiarimenti non devono aver chiarito troppo. Quindi conclude questo pezzo: anche se sul palco vanno in scena sorrisi, intese, strette di mano, dietro le quinte è tutta un'altra storia. Passo a Repubblica, perché Repubblica, su Repubblica troviamo a pagina 4 un racconto dall'inviato Francesco Manacorda a Doha di cosa sta accadendo nei paesi del Golfo. Nulla sarà più come prima, è il titolo di questo articolo sul sogno infranto degli Emirati di non dipendere dal petrolio. È una bella ricostruzione questo pezzo. Dice: la penisola incantata. Il pezzo apre con un cartellone luminoso al centro commerciale Villaggio, tutto il lusso del mondo inchiodato sulle quinte di una finta Venezia che a botte di aria condizionata pare Helsinki a gennaio, e dà consigli per la gestione dello stress. Sono indicazioni di innegabile buonsenso: create uno spazio sicuro, chiudete tende, finestre, state innanzitutto tranquilli, tutto giusto, tutto utile, anche se siamo nel cuore di Doha e mentre a poche centinaia di chilometri razzi e droni hanno fatto migliaia di vittime, il cartellone parla invece ai padroni di cani e gatti e spiega come tenerli tranquilli durante un attacco iraniano. E continua il pezzo dicendo che la penisola incantata non può ancora credere al destino che le è toccato, all'impensabile che si è fatto realtà e che nel giro di pochi giorni ha trasformato il Qatar e le altre monarchie del Golfo, gli spregiudicati Emirati, il colosso saudita, l'enclave gentile dell'Oman, spesso assai conflittuali tra loro, ma tutte oggi spazzate da un tornado che fa poche distinzioni, da oasi di stabilità in una regione ricchissima e bollente a danno collaterale di un conflitto tra potenti. A quasi due mesi dall'inizio della guerra, sebbene le armi ora si siano calmate, gli alberghi sono vuoti e le piste degli aeroporti sono piene di aerei fermi. Le partenze sono scese di circa due terzi a Dubai, fino al 75% a Doha, dice il Fondo Monetario Internazionale. Un colpo al cuore per chi, piazzato sul mappamondo tra Europa, Africa e Asia, vive di connessioni. Nulla sarà come prima è la risposta che arriva del resto da tutti gli interlocutori, che si parli di economia o di difesa. Anche questo utile come approfondimento, è abbastanza netto nella sua, così, nella sua descrizione di quanto sta avvenendo appunto nei paesi del Golfo. Ma lasciamo l'estero per venire a quello che i giornali definiscono il flop di Salvini, e siamo sempre su Repubblica, in un pezzo di Paolo Berizzi. Salvini riunisce i sovranisti ma non riempie Piazza Duomo, ed è un pezzo interessante sulle varie parole d'ordine, i dietrofront, insomma, è anche così le improvvisazioni di ieri nella piazza di Milano, le parole d'ordine rimescolate in corsa alla vigilia e ripetute come un mantra: remigrazione, immigrati, Europa cristiana, pace, sicurezza, Oriana Fallaci, Occidente, ma anche economia, von der Leyen, il Green Deal, la sinistra, il patto di stabilità. L'unica parola non pervenuta è Trump, nessuno lo nomina, il presidente USA, forse è prudenza o forse tattica. Doveva essere un raduno nel solo segno della remigrazione, continua il pezzo, ha virato, almeno nell'intervento di Salvini, su temi più larghi, più economici, internazionali, mentre altri due cortei molto partecipati di centrosinistra sfilavano per una protesta contro una provocazione alla vigilia del 25 aprile. Senza paura, dice Salvini dal palco, in Europa padroni a casa nostra, il titolo della kermesse ispirato a un vecchio slogan bossiano: se i sei leader degli altri partiti sovranisti in Piazza dell'Uomo hanno tutti picchiato sulla remigrazione, Salvini smussa i toni. Bisogna dare la precedenza all'immigrazione da paesi vicini per cultura e valori, per una vera integrazione. Il problema non è il Corano o il colore della pelle, e comunque, precisa, remigrazione non vuol dire mandare a casa tutti. Finito in una cul-de-sac, il vice premier prova a giocare la carta degli amici patrioti. Siamo una grande famiglia, una comunità. Manda un abbraccio a Orban, cita Oriana Fallaci, come anche altri prima di lui. E tuttavia, insomma, la cifra dell'articolo è che lo scopo di questa manifestazione, la paura più grande, era per la partecipazione. I patrioti della Lega muovono solo qualche migliaio di persone, poche per dare corpo a una piazza così grande. Ma l'approfondimento sulla piazza di ieri lo prendiamo dal Manifesto, perché troviamo a pagina 7 del Manifesto due approfondimenti. Il primo di Alessandro Braga, che fa la cronaca della piazza leghista, e il secondo di Roberto Maggioni, titola Quattro piazze per circondare la Lega. Vi leggo alcune parti di questo articolo che ricostruisce molto bene quello che è accaduto ieri. Solo Matteo Salvini poteva riuscire nel capolavoro di portare in piazza, contro le sue confuse idee remigrazioniste, un arco di soggetti che è andato dai centri sociali a Forza Italia. A Milano ha respinto il razzismo leghista surclassando numericamente Piazza Duomo. Secondo gli organizzatori sono state 30.000 le persone che complessivamente hanno partecipato alle iniziative contro il raduno leghista. La giornata inizia in modo insolito: alle 10 di mattina all'Arco della Pace, esponenti di Forza Italia guidati dal responsabile immigrazione del partito erano in piazza insieme ad alcune persone di seconda generazione che vivono e lavorano in città. Con coraggio, il titolo dell'iniziativa. Salvini strumentalizza, Forza Italia è per la società multietnica. Per questa manifestazione ha avuto la benedizione, spiega il rappresentante dell'immigrazione, responsabile immigrazione di Forza Italia, che per questa manifestazione ha avuto la benedizione dei nuovi vertici vicino alla famiglia Berlusconi. Dalle 14 la moltitudine antifascista e antirazzista milanese circonda Piazza Duomo con una serie di presidi confluiti in un grande corteo che sfila fino a lambire la zona rossa della polizia messa a protezione di Piazza Duomo. È lunga la descrizione che fa Maggioni del corteo di ieri, leggo solo alcuni slogan. Nel corteo da Piazza Lima convergono tutti gli altri spezzoni. Arrivati in Piazza Obertan, gli attivisti del cantiere appendono uno striscione davanti alla vecchia redazione di Libero: Milano è migrante e partigiana, frase che dà il senso della giornata e che rilancia la prossima piazza, quella del 25 aprile. E sempre dal Manifesto mi ero segnata di darvi almeno qualche cenno su un pezzo di Andrea Carugati inviato a Barcellona. Intanto a sinistra è la sezione del giornale dedicato a quello che ieri invece è accaduto appunto a Barcellona. Palestina libera, no alle guerre, tasse ai super ricchi, basta lavoro precario. C'era una volta la terza via, la sinistra mondiale che faceva il verso alle destre, convinta di essere più competitiva. Da ieri non c'è ufficialmente più. A Barcellona Pedro Sanchez e Lula riscoprono l'orgoglio di una sinistra che torna a fare il suo mestiere. Uguaglianza sociale, tutela dell'ambiente, pace, lotta agli oligarchi, in particolare ai signori delle big tech. 5.000 attivisti di tutto il mondo alla fiera di Barcellona per la Global Progressive Mobilization. L'evento fortemente voluto da Sanchez. Ovazioni per l'ex primo ministro palestinese. Vorrei che Netanyahu fosse qui per vedere quanto il suo operato è contestato. spiega, sostenuto con forza dal presidente sudafricano che rilancia l'azione contro Israele alla Corte Internazionale di Giustizia. Parlano decine di leader nel giorno della plenaria. Il clou è il finale con Luna e Sanchez. Siamo stati succubi del neoliberismo, ci siamo limitati a gestirlo e le destre hanno prosperato sulle promesse non mantenute di quel sistema. Il nostro compito è portare l'uguaglianza, svelare che il vero obiettivo delle destre è difendere i più ricchi, dice Lula tra gli applausi. Il presidente brasiliano si congratula con Sanchez per non aver concesso le basi a Trump e lui rincara, chiamandola platea a un coro, no alla guerra. Nonostante le loro bugie, la gente si sta rendendo conto che le destre portano solo quattro cose: guerra, inflazione, disuguaglianze e fratture sociali. L'articolo continua con le parole anche di Elly Schlein, presente all'incontro. Elly Schlein ha gli occhi lucidi, alla fine dell'intervento di Sanchez sale sul palco, abbracci con lui e con Lula e foto di gruppo. È la dimostrazione di non essere isolata, anzi pienamente parte con il PD di questa Nouvelle Vague di sinistra che punta alla giustizia sociale e climatica. Vengo alla Stampa che cambia tema e si sofferma su una questione che sta un pochino passando in secondo piano, ma che è destinata ad essere un tema centrale nelle prossime settimane, ed è un sondaggio di Alessandra Ghisleri sulle spese degli italiani. Un italiano su due ha tagliato i consumi e l'alleato americano adesso fa paura. C'è un dato che più di tutti racconta il tempo che stiamo vivendo: quasi un italiano su due, il 47,8%, ha già iniziato a risparmiare sui consumi energetici. Non è una scelta ideologica né il segnale di una improvvisa svolta ecologista collettiva, ma una necessità concreta. Ancora una volta è il portafoglio, prima ancora della politica, a dettare le priorità. La guerra in Medio Oriente, lontana geograficamente ma vicina nelle sue conseguenze, sta producendo effetti immediati e tangibili: bollette più care, incertezza diffusa e nuove paure. E come spesso accade nei momenti di pressione economica, sono le famiglie, in particolare le donne, a farsi carico per prime dell'adattamento quotidiano. Ridurre, ottimizzare, rinunciare, una gestione silenziosa che racconta più di molte dichiarazioni ufficiali. Quindi un approfondimento questo della Stampa su di fatto le condizioni, le nuove cause di povertà in Italia, e quindi come appunto la crisi in corso sta impattando sui consumi. Sempre dalla Stampa, nei minuti che mi restano, vi leggo l'articolo di Eleonora Camilli, che invece si sofferma sul DL sicurezza e su questo emendamento della maggioranza per favorire la remigrazione. Scrive Camilli e Irene, scrivono Camilli e Irene Fama: 615 euro per gli avvocati che riescono a convincere i loro assistiti ad aderire al rimpatrio volontario. La sorta di premio a quei legali che abbracciano le politiche migratorie del governo è stato inserito nel DL sicurezza in fretta e furia in vista del rush finale alla Camera e ha suscitato indignazione, almeno pubblicamente, tra tutti gli avvocati italiani. Il Consiglio Nazionale Forense, massima rappresentanza istituzionale dei legali del paese, chiamato in causa dalla norma, si è ritrovato costretto a entrare nello scontro e a fugare ogni dubbio di compiacenza. Noi non sapevamo nulla, né prima, né durante, né dopo, e ci teniamo ad essere chiari su questo punto, sottolinea il presidente Francesco Greco. Non siamo mai stati informati della questione. Così il Consiglio Nazionale Forense, dopo una campagna referendaria che ha visto la maggioranza degli avvocati schierati con il governo, vuole prendere distanze e chiede che il Parlamento intervenga per eliminare ogni coinvolgimento, sottolineando che le attività previste non rientrano nelle proprie competenze. Le opposizioni insorgono e parlano di emendamento allarmante, incostituzionale, il modo più volgare per allettare gli avvocati e legittimare la remigrazione, denunciano uno scenario simile alle taglie del selvaggio West. Continua questo pezzo che giustamente approfondisce una questione destinata a rimanere calda nei prossimi giorni e che appunto ha costretto il Consiglio Nazionale Forense a prendere una posizione chiara. Eravamo all'oscuro e c'è chi parla di malizioso abboccamento. Il governo voleva quella norma, avrà parlato con questo e con quello e poi l'ha inserita nella cascata di emendamenti della maratona parlamentare. Quindi un tema su cui mantenere l'attenzione. Ci restano poco più di 2 minuti e quindi vi accenno a due testi. Il primo su Il Domani a pagina 10 ed è una proposta di Edoardo Zanchini che dice: mentre gli effetti economici ed energetici della guerra si fanno sentire, la scelta del candidato premier è l'ultimo dei problemi del campo largo sul percorso che porterà alle prossime elezioni politiche. Più rilevante e preoccupante è che Meloni e il suo governo allo sbando appaiano comunque più credibili di un'opposizione che non riesce a organizzarsi, a far capire che ci sono altre idee in campo e persone più capaci da votare. La sfida dei prossimi mesi sta tutto qui: costruire un progetto che guardi al futuro dell'Italia attraverso l'ascolto del tessuto di imprese e organizzazioni territoriali girando l'Italia per confrontarsi sulle scelte più efficaci, prima delle quali, ed è qui che vi volevo portare, eliminare la dipendenza dal gas. E fa un approfondimento su questo Zanchini, o meglio propone appunto che le rinnovabili e l'energia siano al centro della prossima campagna elettorale. Nelle due proposte per la sicurezza energetica c'è appunto quella di, scrive, il secondo ambito di intervento sono le fonti rinnovabili, l'unica concreta ricetta per garantire prezzi stabili e investimenti con costi decrescenti. Le strade per diffonderle in tempi brevi sono due: la prima è costruire tanti impianti fotovoltaici e eolici che permettano di garantire contratti a lungo termine a prezzi vincolati per i grandi consumatori di energia, e poi c'è una generazione sempre più distribuita fatta di impianti solari integrati con sistemi di accumulo che consentono di prolungare l'autonomia rispetto ai prelievi della rete. Quindi attenzione alla parte energetica, attenzione appunto a un'Italia più rinnovabile. Il tempo a mia disposizione vedo che sta finendo. Vi consiglio la lettura della lettura, scusate il gioco di parole, che è particolarmente ricca di consigli di libri da leggere e di novità di narrativa in questo momento storico, arricchita appunto dal 150° anniversario del Corriere della Sera. E con questo vi auguro una buona giornata e una buona domenica da Francesca Coin.